SBS Italian.
Ed è iniziato l'iter sui testi delle autonomie regionali, un disegno di legge che non fa che sottolineare ancora ulteriormente i contrasti tra Lega e Movimento 5 Stelle. Noi ne parliamo con il giornalista del Dubbio, Carlo Fusi. Buongiorno Carlo e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
È un iter che in realtà si sta discutendo proprio in questo momento. Innanzitutto spiegaci cosa dicono questi testi sulle autonomie regionali per poi approfondire.
Tutto nasce da referendum consultivi che si sono tenuti nel 2017, quindi non parliamo di una cosa recente, ma che evidentemente non sono stati valutati in maniera adeguata. Referendum consultivi che si sono tenuti in Lombardia, in Veneto e in Emilia-Romagna, nei quali ha vinto la richiesta di avere maggiore autonomia, appunto, anche dal punto di vista economico-fiscale, da parte di queste tre regioni, insieme a tutta un'altra serie di attribuzioni, dalla sanità ai trasporti alla pubblica istruzione. Referendum che sono stati vinti appunto da sì e che sono, dopo due anni, sono arrivati sul tavolo del governo attraverso un disegno di legge che riconosce a queste tre regioni particolari poteri per quello che riguarda la materia sanitaria, per quello che riguarda la materia dell'istruzione, per quello che riguarda la materia dei trasporti, e questo è l'elemento di maggiore attrito. Riconosce che nel momento in cui ci dovessero essere dei risparmi, dei maggiori fondi che le regioni riescono a garantirsi attraverso i prelievi locali, bene, questi fondi non affluiranno più al tesoro, ma rimarranno nelle regioni stesse. Naturalmente questo, diciamo, parlare di secessione forse è esagerato, però certamente è un'autonomia molto rafforzata che, secondo alcuni, anche dal punto di vista costituzionale, mette a repentaglio proprio, diciamo, la struttura stessa, la coesione nazionale del paese.
Non soltanto dal punto di vista costituzionale, ma anche dal punto di vista politico, perché gli screzi all'interno del governo non sono e non stanno mancando.
No, per niente, appunto, perché, come dicevo, teniamo presente che si tratta anche di tre regioni che da sole garantiscono il 40% del prodotto interno lordo italiano e il 54% degli export italiano, quindi è proprio una locomotiva. Allora, mentre la Lega questo disegno di legge lo cavalca, lo spinge, anzi ne fa, secondo le testimonianze dei governatori leghisti Fontana della Lombardia e Zaia del Veneto, un elemento decisivo addirittura per la sopravvivenza del governo, i 5 Stelle, che come noto hanno il massimo di voto, il serbatoio elettorale del Sud, questo disegno lo contrastano anche sull'onda delle regioni del Sud che, preso coscienza di quello che è il testo del disegno di legge, si sono attivate e protestando, sostenendo che in questo modo si creano due Italie, una di serie A e una di serie B. Il Consiglio dei Ministri sta valutando questo disegno, questo provvedimento proprio in questo momento, e poco prima che il Consiglio dei Ministri iniziasse i 5 Stelle hanno diffuso un report in cui sostanzialmente smontano il disegno di legge stesso, sostenendo non solo la incostituzionalità ma anche appunto il fatto che può avere dei rischi per la tenuta del paese. Quindi ovviamente questo è un elemento, un ulteriore elemento, come dicevi giustamente tu, di differenziazione, di frizione tra i due partiti della maggioranza, oltre a quelli storici che riguardano la TAV, che riguardano tutto il Venezuela e tutta una serie di Banca Italia, tutta una serie di materie che stanno creando fortissime complicazioni nella maggioranza giallo-verde.
È un momento nel quale il Movimento 5 Stelle si è trovato costretto a guardarsi dentro dopo una settimana molto difficile, iniziata con il voto per quanto riguarda le regionali in Abruzzo, un voto che lo ha visto sconfitto e che ha spinto Di Maio a fare delle considerazioni proprio sul futuro del Movimento 5 Stelle.
Sì, esattamente così. In Abruzzo i 5 Stelle hanno preso una scopola, come si dice volgarmente, molto forte. Teniamo presente che venivano da un risultato del 4 marzo scorso alle politiche pari al 40%, beh, hanno ottenuto neanche la metà, il 19% dei voti. Quindi un dimezzamento molto forte che naturalmente ha provocato frizioni, ha provocato fibrillazioni, non solo dall'interno della maggioranza, Salvini è intervenuto subito per dire non vi preoccupate, non chiediamo niente, il governo regge, ma proprio, come giustamente sottolineavi, ha provocato riflessioni dentro al movimento. Luigi Di Maio si è chiuso in un mutismo durato 48 ore, nel corso del quale evidentemente ha elaborato, insieme con Grillo e con altri esponenti dei 5 Stelle, una proposta complessiva che poi è stata sul blog dei 5 Stelle è stata resa nota e che sostanzialmente rimette in discussione proprio l'aspetto tradizionale dei 5 Stelle, perché Di Maio dice che il movimento deve poter dialogare con realtà locali come le liste civiche, e abbandonando quindi il principio del fatto che non si fanno alleanze con nessuno, i 5 Stelle si presentano sempre da soli. Deve rivedere l'aspetto interno creando un organismo dirigente, chiamiamolo comitato centrale, chiamiamolo direttorio, ancora non è chiaro, poi lo dovranno fare, però comunque non più una situazione piuttosto magmatica di tipo assemblare come c'era fino adesso, e tutto questo ristrutturando la modalità stessa di azione politica dei 5 Stelle, anche per quello che riguarda per esempio le candidature, perché rispetto a come venivano selezionate precedentemente con i curriculum mandati via internet, adesso Di Maio ha detto che per le europee invece ci servono alcuni requisiti, la conoscenza dell'inglese, la laurea, la competenza è considerata un valore in più. Ecco, c'è una ristrutturazione del modo di agire dei 5 Stelle, di pensare a se stessi, tenendo conto che non solo ci avviciniamo alle elezioni europee di fine maggio, che quindi saranno un test fondamentale, ma che poi nel frattempo ci sono altri appuntamenti regionali, ce ne sarà uno il 24 in Sardegna e poi ce ne sarà un altro in Basilicata, dove i 5 Stelle, se si dovessero presentare come si sono presentati in Abruzzo, vedrebbero forte la possibilità di ulteriori sconfitte, che quindi creerebbero problemi in vista dell'appuntamento decisivo, come dicevo, delle elezioni europee di fine maggio.
In questa riflessione su se stesso, quanto hanno contato anche, oltre al voto in Abruzzo, le polemiche riguardo alla figura del premier Giuseppe Conte? Conte è stato accusato dal leader dei liberali dell'ALDE in Europa, appunto Guy Verhofstadt, di essere un burattino di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, un'accusa che poi è stata ripresa da Silvio Berlusconi. Innanzitutto ascoltiamo le parole di Guy Verhofstadt.
Allora la mia domanda è per lei, Presidente Conte, e per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio per continuare questa cosa?
Ecco, questo era il leader dei liberali, Guy Verhofstadt, che in buon italiano, tra l'altro, ha accusato Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle. Carlo, c'è stata anche un'influenza di questo attacco?
Ma naturalmente è stato un attacco respinto in prima persona da Conte, che in colloqui con i giornali italiani ha ribadito di essere lui il premier, lui il garante dell'unità del governo, e quindi nel momento in cui colpiscono lui, colpiscono tutto il paese. E poi ci sono state reazioni da parte di Salvini e Di Maio, in particolare, che hanno detto, sono frasi di gente in agonia politica, perché tanto il voto europeo spazzerà via questi personaggi e porterà alla vittoria delle liste sovraniste e populiste, di cui appunto 5 Stelle e Lega saranno grande parte. È chiaro che però l'attacco di Verhofstadt, che ovviamente non può essere accettato nei confronti di un capo di governo istituzionalmente al suo posto, regolarmente al suo posto, quindi insomma diciamo non stiamo parlando certo di un abusivo, ancora una volta di più conferma una situazione che vede l'Italia isolata rispetto al resto dei partner europei. Le polemiche dei giorni scorsi contro la Francia, non scordiamo, non dimentichiamo che la Francia ha ritirato l'ambasciatore in Italia, una cosa che non avveniva dal 1940, quindi insomma rimane, nonostante poi ci sia stata una telefonata tra Macron e Mattarella, rimane comunque una situazione problematica. L'Italia ha polemizzato con la Commissione europea lungamente per quello che riguarda la manovra di bilancio, i rapporti con la Germania sono migliorati, ma insomma anche lì c'è una situazione di tensione, perché i mercati e le istituzioni finanziarie europee considerano l'Italia, oggi c'è stato un declassamento ulteriore da parte di Moody's che dice che la crescita italiana andrà tra 0 e 0,5%. È considerato un fattore di rischio l'Italia. Quindi ecco, diciamo che questa vicenda, al di là delle parole poco gradevoli e inaccettabili da parte del leader dei liberali europei, dell'ALDE, testimonia comunque il fatto che l'Italia in Europa oggi grandi rapporti con paesi, grandi amicizie, grandi possibilità di intese non ce ne ha, è piuttosto isolata, e questo è un problema strutturale del paese.
Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.